1200 secondi con...
Bentrovati agli ascoltatori di Umbria Radio in Blu, questo è 1200 secondi con speciali associazioni. Oggi insieme a me ritrovo la dottoressa Assuntina Morresi, presidente dell'associazione Scienze e Vita.
Ben trovati a tutti.
E oggi parliamo di un argomento che ci sta molto a cuore, che è l'aborto. Sono 40 anni dalla legge sull'aborto e vogliamo un po' capire di cosa sono successi in questi 40 anni dall'istituzione appunto di questa legge che ha portato all'introduzione dell'aborto.
Sì, è un anniversario abbastanza importante, significativo, drammatico a seconda dei punti di vista con cui lo si guarda. 40 anni fa è stato appunto introdotta la possibilità di abortire legalmente in Italia entro certe condizioni previste da una legge. Fu una dura battaglia parlamentare in un clima molto particolare, e per ricordare tutto questo, cos'è stato e cos'è adesso, Ci confrontiamo oggi.
Ecco, noi abbiamo un collegamento telefonico la dottoressa Eugenia Roccella, giornalista di Azione, Il Foglio e Avvenire, già sottosegretaria alla salute con il ministro Sacconi, che ci aiuterà a capire ancora meglio di cosa stiamo parlando. Ben trovata, dottoressa Roccella.
Salve a tutti, grazie.
Ecco, io la lascio subito ad Assuntina, che ha delle domande per lei.
Innanzitutto, questa legge 40 anni fa, adesso il 22 maggio saranno 40 anni dalla sua approvazione, ma sembra finora non se ne è fatto un gran parlare di questo anniversario. Si è parlato più del 68, appunto dell'omicidio Moro e di altre cose che sono successe in quell'anno, ma in quell'anno questa legge è stata qualcosa di uno spartiacque importante, drammatico per alcuni, vedremo per chi, importante per altri. Volevo sapere lei che ricordo ha di quel periodo.
Intanto bisogna dire che io in quel periodo non avevo le posizioni che ho adesso, ero molto giovane ovviamente. Io, come forse qualcuno sa, sono di famiglia militante radicale, mio padre era uno dei fondatori del Partito Radicale e io ero nel movimento delle donne, il movimento di liberazione delle donne, federato al Partito Radicale. Sia mia madre che mio padre avevano posizioni assolutamente in linea con quelle del Partito Radicale, anzi mia madre di più, quindi io in famiglia vivevo un clima culturale molto segnato da questo laicismo, da cultura dei diritti individuali e così via. L'epoca poi era un'epoca molto diversa da quella di oggi, molto difficile da ricostruire oggi per chi è giovane, per chi non ha vissuto quell'esperienza, perché c'era ancora una fortissima prevalenza della Democrazia Cristiana, ma già si respirava l'aria del compromesso storico, la ribellione sessantottina, l'introduzione di tutti i temi della libertà sessuale e così via, e della liberazione femminile nel dibattito politico. Quando si diceva il privato è politico, non voleva dire i fatti privati sono politici, ma quella zona del privato che di solito era appartenenza femminile, quindi la casa, i rapporti, cioè dovevano entrare nel dibattito politico, e quindi anche la maternità, nel bianco e nel nero, quindi nell'aborto e nella invece accettazione del materno. E fu una grande lacerazione, e io credo che oggi non se ne parli, anche perché se ne parli poco, diciamo, anche perché non c'è mai stato in Italia come dire un trionfalismo su quella legge. Quello che c'è stato è un recinto di sicurezza. Quella legge è diventata un totem, nessuno la può toccare, non si può migliorare né in un senso né in un altro, però anche nel senso, diciamo, della maggior libertà di abortire che i radicali avrebbero voluto introdurre, non si è toccata. Quindi si tocca sempre in maniera sotterranea, per esempio si è cercato di allargarla, ma attraverso l'introduzione della pillola abortiva RU486, quindi cambiando il metodo abortivo si voleva poi passare a cambiare la legge in seguito. Ecco, quindi è rimasto, come dire, un problema irrisolto, una grande un grande dibattito di fuoco, molto violento, molto forte, e non si è mai veramente ragionato in maniera un po' più dialogica, un po' più pacificata. E di questo si paga a pegno oggi, proprio perché non si riesce a toccare, non si riesce nemmeno a parlarne, se ne parla ancora da sponde opposte. Quello che ricordo appunto è il metodo radicale, diciamo, e quindi l'esasperazione per esempio del numero di aborti clandestini. Si diceva, no, 1 milione di aborti clandestini. Si dicevano cose che oggi insomma abbiamo verificato che non sono assolutamente vere, e il metodo della disobbedienza civile, cioè l'idea di far saltare il tappo attraverso gli arresti di Adele Faccio, e sostanzialmente di Adele Faccio, perché Emma Bonino è stato, e Gianfranco Spadaccia furono, come dire, un effetto collaterale della disobbedienza civile. Cioè l'idea di Adele Faccio era quella di fare gli aborti con un medico che si chiamava Conciani, alla luce del sole, e quindi disobbedendo dichiaratamente al divieto, e in questo modo la Procura di Firenze, che allora era nelle mani di Carlo Casini, si verificò l'incriminazione e l'arresto di Adele Faccio, e questo fece scoppiare il dibattito, creò, diciamo, la trincea di chi voleva una legge che consentisse quello che Adele aveva fatto in modo palese ma contro la legge, e invece chi voleva diversamente mantenere il divieto così com'era. Era molto complicato, perché il problema era che le donne andavano in galera. C'erano stati dei casi come quello di Gigliola Piero Bon, che era una ragazzina, una 17enne, quando aveva abortito, un'operaia abbandonata ovviamente dall'uomo, dal fidanzato, e anche quel processo fece scoppiare la cosa. Il problema è che la legge, il divieto, era pochissimo applicato, cioè in realtà le donne di fatto andavano poco in galera, però ovviamente quando ci andavano il caso scoppiava, quindi era una situazione, come dire, che andava in qualche modo corretta con saggezza, ma noi radicali volevamo altro, quindi diciamo che la saggezza non c'è stata, e perché il problema era evitare che le donne andassero in galera, questo era il problema, e non consentire l'aborto. Era complicato da fare, però oggi per esempio l'idea che le donne vadano in galera è un'idea che è stata superata ampiamente da tutti.
E adesso ci fermiamo per una piccola pausa musicale, ma rimanete sempre qui sulle frequenze di Umbria Radio in Blu.
1200 secondi.
Amore gigante, amore d'amore, figlio di un abbraccio eterno, baluardo l'ultimo del grande bene. Amore gigante che cambia ogni cosa, vento che accarezzi l'onda, non ti chiederò mai scusa. Amore gigante, non promettermi niente, parti, torna, resta, fai che sia felice solamente. Amore gigante, io sono la sola. Amore gigante, sollevami ancora. Portami via con te, restiamo insieme, è il destino che ci lega. Portami via con te, per stare bene, e amami come sei. Non dirmi mai di no. Inondiamo il mondo di colori, regaliamo giorni nuovi, liberiamo le emozioni senza aver paura della diversità. Io non sono il tuo riflesso, l'amore non ha sesso, sorridimi e non fingere che sia normalità. Amore gigante, io sono la sola. amore gigante, sollevami ancora, portami via con te.
Secondi.
Siamo ancora qui su 1200 secondi con, insieme alla presidente di Scienze e Vita Assuntina Morresi e alla dottoressa Roccella, stiamo parlando di aborto. Si ricorre quest'anno il 40° anniversario della legge sull'aborto.
Sì, abbiamo ripercorso con la dottoressa Roccella un po', proprio veramente molto velocemente, ma in maniera significativa, il clima di quegli anni. E devo dire che sentendola parlare, e per me non è la prima volta, e poi all'epoca io comunque avevo quasi 18 anni, quindi me le ricordo un po' di cose, da un certo punto di vista si avverte cioè c'è proprio un abisso, no? Sono passati 40 anni, ma è passata proprio un'epoca. È anche difficile rendersi conto di alcune cose, appunto. Una volta le donne andavano in galera per l'aborto, è una cosa a cui adesso nessuno neanche pensa più. E, insomma, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Il fatto, mi colpiva anche il fatto che di solito noi all'inizio delle trasmissioni diamo sempre, quando diamo un'introduzione, diamo sempre una spiegazione tecnica di quello di cui stiamo parlando. Abbiamo parlato della diagnosi preimpianto, procreazione assistita, di molti temi, e su questo non abbiamo ritenuto necessario spiegare cosa fosse, perché tutti sanno cos'è l'aborto. Mi colpiva però, rispetto a quello che diceva la Roccella, da un lato il fatto, appunto, la lacerazione di quegli anni, la contrapposizione violenza, la mancanza di dialogo, e tutto sommato noi penseremmo pure che questa cosa, era di un tempo in cui la violenza, no, era veramente all'ordine del giorno. Tutto sommato, 10 giorni prima avevano fatto trovare il cadavere di Aldo Moro, la legge del 22 maggio, Moro è stato trovato ucciso il 9. Però, nonostante i 40 anni, qualcosa di quello scontro così violento è restato. Proprio ne abbiamo avuto una prova in questi giorni, a Roma, tra l'altro, dove lei vive, e ho letto anche che lei si è pronunciata a questo proposito. Un'associazione pro-life, pro-vita, ha appeso un enorme manifesto con l'immagine di un feto di 11 settimane, e dove c'è scritto: a quest'età ti succhi il dito, fai questo, fai quell'altro, e poi alla fine una frase: tu sei qui perché la tua mamma non ti ha abortito. C'è stata una reazione di un gruppo, soprattutto di donne, capeggiate dalla Cirinnà, che è senatrice del PD, autrice della legge sulle unioni civili, che ha chiesto e ottenuto la rimozione di un manifesto che, tutto sommato, diceva la verità, poteva piacere o no. Però, ecco, vorrei sapere che ne pensa, anche se un po' l'ho letto, però sarebbe importante ripeterlo, e che ne pensa del fatto che ancora comunque non si riesce a parlarne con serenità.
È proprio questo il punto. Il manifesto, che dice semplicemente le cose come sono, cioè che cos'è un feto a quella livello di crescita, e non dice nient'altro sostanzialmente, parla della verità delle cose. Ecco, non è possibile appenderlo, non è possibile esporlo, perché attacca, secondo la Cirinnà, la Raggi, perché è stato il comune a oscurare il manifesto, quindi la sindaca in primo luogo, attacca la libertà di scelta delle donne. Il punto è proprio qui, questo è il nodo della questione. Il nodo è: dobbiamo dibattere se abortire è una libertà, se abortire è un diritto o no. E questo è il punto che all'epoca non si è riusciti a discutere. Alla fine si è trovato un compromesso, perché questa legge paradossalmente è una legge che difende la maternità, no? Nel primo articolo, anche il titolo, però in realtà sancisce il diritto di abortire, e questo è diventato tale nel tempo, perché è una legge che è un compromesso fra laici e cattolici, fra PC e DC nella sostanza, e a cui lavorarono esponenti del cattolicesimo democratico, allora si diceva i cattocomunisti, e se ne vede il segno anche nel titolo, eccetera. Però è un compromesso che è stato poi si è sviluppato nel tempo in maniera totalmente, come dire, in maniera da configurare un diritto silenzioso, cioè un diritto non detto, e viene rivendicato come un diritto, tant'è vero che la Raggi ha detto che l'ha potuto oscurare proprio perché c'è una normativa, un regolamento del buon costume sostanzialmente, in cui si dice che non si possono esporre manifesti lesivi dei diritti individuali. Ma come abbiamo fatto una battaglia di principio sul fatto che non è un diritto, e la legge non dice che è un diritto. Quindi è proprio questo il punto, cioè la libertà di scelta considerata un totem, mentre la vita non è considerata evidentemente niente, cioè la vita nel corpo di una donna, che è vita, e quel manifesto dice solo questo, dice: guarda, lo vedi, è vivo, quindi è solo un elemento di realtà. E la vita è diventata un non valore o qualcosa che non si deve citare, perché solo citare la vita vuol dire andare contro la libertà di scelta delle donne. Questo è il vero nodo, perché appunto nessuno voleva che le donne andassero in galera. Tutti sappiamo che abortire è una grande contraddizione della maternità, è il nero della maternità, perché la maternità ha anche questo lato, no? Perché avere nel proprio corpo un'altra persona sostanzialmente è enorme, è una cosa meravigliosa, ma può essere anche una cosa che crea paura. Sei sola con questa persona dentro di te, è enorme, no? E quindi ha bisogno anche di un'accettazione, di una maturazione. Però sapere che quella è una persona è un elemento fondamentale anche della scelta. Anche se tu accetti la scelta, il fatto di sapere che dentro hai una persona, hai un bambino, hai qualcuno che è vivo, che non è un grumo di cellule, è un elemento di realtà a cui non puoi sfuggire. Quindi questo è, diciamo, il nodo su cui non si è mai veramente dibattuto. E la volontà censoria è incredibile, perché appunto questi tutori della libertà che poi sono i nuovi censori e si scatenano contro il manifesto come se fosse un attacco, appunto, mentre è semplicemente un manifesto veramente niente affatto aggressivo, non è un manifesto aggressivo, ecco, fa capire bene qual è la situazione. Comunque, dal punto di vista della libertà di espressione, noi dobbiamo oggi aprire un nuovo fronte, perché si vede in tutto il mondo occidentale, che c'è un'aggressione, un attacco molto forte contro la libertà di espressione, proprio in particolare per i pro-life, ma in genere configurata sul politicamente corretto, in cui ci sono le cose che si possono dire e le cose che non si possono dire, e se le dici vai in galera, oppure in America perdi il lavoro, in Inghilterra vai in galera, insomma ci sono varie possibilità, ma insomma sei fuori da quello che è accettabile, da quello che è canonico. Ecco, questo è un punto fondamentale, perché se si perde la libertà di dire le cose come stanno, e anche le proprie opinioni, In questo caso veramente il manifesto dice da solo le cose come stanno.
Ma, diciamo che bisogna riacquistare anche la libertà di dibattere su quello che diciamo sono temi caldi, quindi poter esprimere la propria opinione nel bene e nel male. Io ringrazio la dottoressa Roccella per essere stata qui con noi oggi, speriamo di ritrovarla nuovamente nelle prossime puntate. Ringrazio la presidente Assuntina Morresi per essere stata qui con noi e vi invitiamo all'ascolto della prossima puntata di 1200 secondi con speciali associazioni.
1200 secondi?